Ieri abbiamo visto come Giovanni nel capitolo 6 presenta la teologia della risurrezione e com'è nel suo stile, che adesso vedremo, oggi rappresenta, chiamiamolo ma tra virgolette, compreso nel senso positivo, la scenificazione di questa risurrezione. E è tipico, è lo stile di Giovanni, illustrare figuratamente, ecco questo è il termine giusto, le solenni affermazioni di Gesù riguardo la sua condizione e la sua realtà. Sono tre in particolare le solenni affermazioni di Gesù precedute dalla rivendicazione della pienezza della condizione divina attraverso il nome Io Sono. Quando nei Vangeli si trova queste espressioni in bocca a Gesù, non è una semplice affermazione di identità, è il nome divino, perché conosciamo tutti l'episodio del rovetto ardente, quando Mosè chiese a quel fenomeno, quella realtà, chi sei, si sentì rispondere Io Sono. E diciamo ieri che attenzione, non è una identità, perché Dio non ha identità, ma è un'attività. Io sono, nella tradizione rabbinica, è stato sempre spiegato come colui che è sempre vicino al popolo. Ebbene, nel Vangelo sono tre le dichiarazioni solenni di Gesù, precedute da questa rivendicazione della condizione divina. Io sono, la prima è il pane vivo, cioè il pane che comunica vita. Poi Gesù affermerà che lui è la luce del mondo. E infine, l'abbiamo sentito anche prima nella preghiera, che lui è la resurrezione e la vita. Ognuna di queste affermazioni poi viene figurata in episodi. Quindi l'affermazione che lui è pane vivo è figurata nella condivisione dei pani, che lui è la luce del mondo con l'episodio del cieco nato, che lui è la risurrezione e la vita con l'episodio di Lazzaro, che oggi affronteremo. Dico subito una cosa che vale anche per tutti gli altri incontri. Qui noi facciamo delle proposte di interpretazioni senza avere le pretese che sia la verità assoluta. Noi ci crediamo, la sperimentiamo e la offriamo, quindi non è una imposizione. Questo brano è di difficilissima comprensione, non a livello del testo, perché il testo, vedrete l'Evangelista stesso che ci guida la sua comprensione, quando diamo queste interpretazioni non è che sono elucubrazioni mentali, è l'Evangelista stesso che mette delle indicazioni per far comprendere quello che vuol dire, ma almeno questa è stata la mia esperienza, tra la comprensione a livello intellettuale del testo e la discesa dalla testa al cuore ci è voluto tempo, io almeno ci ho messo molto tempo. Prima di iniziare dobbiamo sempre tenere presente, questo ogni qualvolta leggiamo i Vangeli, che i Vangeli non sono una cronaca ma una teologia. Questo va detto perché fino a 60 anni fa i Vangeli si pensava che fossero una sorta di storia della vita di Gesù messa più o meno bene dagli evangelisti. No, i Vangeli non sono una cronaca ma una teologia, per cui non riguardano la storia ma riguardano la fede della comunità e quindi non trasmettono dei fatti ma delle verità. Per noi in Occidente è difficile comprendere la differenza tra quello che è storico e quello che è vero. Per noi quello che è vero deve essere anche storico. Nel linguaggio medio orientale l'importanza è la verità di un fatto da trasmettere, indipendentemente da come si è svolto. Quindi loro vogliono trasmettere una verità, è quello che fa l'evangelista. Allora, questa mattina iniziamo la lettura commentata del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, un capitolo che, se compreso, cambia radicalmente la vita. Ripeto, io lo studiai per la prima volta, era il 1981, ero a Granada nella comunità dei Gesuiti con il grande biblista qua Matteos e lo capii a livello intellettuale perché il testo è questo, però mi ci sono voluti 5 anni prima che mi azzardassi a spiegare e commentare questo brano, perché fin tanto che non mi era passato dalla testa al cuore ho sempre evitato di commentarlo. Tra parentesi, è in quella comunità che ebbi la fortuna di conoscere il grandissimo, rinomato teologo José María Castillo, che mi metteva un'enorme soggezione. Perché? Perché è uno dei teologi più importanti a livello internazionale, la sua figura, così, la sua sapienza, mi metteva tanta soggezione e non ci avevo con lui confidenza come con gli altri gesuiti. Poi un giorno Castillo mi chiese la cortesia di accompagnarmi in macchina da Granada a Siviglia perché doveva fare una conferenza, io tutto felice, e il viaggio non è che parlammo molto perché lui era preoccupato da quello che dire. Al ritorno, era già tardi, vide un ristorante, dice fermiamoci che ceniamo. Siamo entrati al ristorante e dice, guardando il menù, senti Alberto, è quaresima, quindi per osservare il precetto ordiniamo la trotta, per trasgredirlo al prosciutto. E da lì è cominciato, ho perso la... Finalmente mi è caduta la soggezione ed è iniziato questo rapporto di amicizia, di affetto, di ammirazione che prosegue da tanti anni e per noi è veramente un dono che oggi sia qui con noi. E ricordo che questa mattina io farò una parte, la seconda parte ci sarà Castillo che ci parlerà del qualcosa di importante, soltanto lui con la sua sapienza teologica lo può fare, e ci parlerà del peccato originale. Allora, capitolo 11 di Giovanni, gli evangelisti sono non soltanto dei grandi teologi, ma anche dei grandi letterati, e ogni singola espressione, ogni singola parola ha il suo significato. Naturalmente noi cerchiamo di fare una cerita. Comincia l'evangelista al capitolo 11. C'era un malato, Lazzaro, di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Ecco, già incominciamo a vedere che l'evangelista ci fa una presentazione che almeno dal punto di vista grammaticale e logico è alquanto strana. Ci saremmo aspettati che avesse scritto c'era un malato, Lazzaro di Betania, il fratello di Maria e di Marta. E invece no, lui dice c'era un malato, Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Al centro di questa affermazione per l'evangelista c'è il villaggio. Il villaggio nei Vangeli ha sempre il significato di luogo attaccato tenacemente alla tradizione e refrattario alla novità. Ogni qualvolta nei Vangeli troviamo il termine villaggio, significa incomprensione della novità portata da Gesù. Allora l'evangelista già ci mette sull'avviso, attenzione, questo brano sarà all'insegna della incomprensione. È l'unica volta che nel Vangelo un infermo è presentato col suo nome. Lazzaro è la forma abbreviata di l'ebraico El significa Dio, Azar aiuta, anche oggi il villaggio Betania in arabo si chiama El Azarie, il villaggio di Lazzaro. E presentano Lazzaro, Maria e Marta, sua sorella. Maria, in tutto l'episodio, sarà sempre al centro, quindi è il personaggio più importante dei tre. Gesù non entrerà nel villaggio. L'evangelista, ma non soltanto questo evangelista, tutti gli evangelisti sono chiari. Se si vuole incontrare Gesù, occorre uscire dal villaggio. Chi vive nel mondo del qual è il villaggio e dove c'è l'imperativo, si è sempre fatto così, perché cambiare? Chi vive attaccato alla tradizione, chi vive ripetendo gesti e idee del passato, non potrà mai incontrare Gesù, che è colui che fa nuove tutte le cose. Quindi l'indicazione è molto chiara. Gesù non entrerà nel villaggio, per incontrarlo deve la gente uscire. Poi qui l'evangelista parla al passato, ma di un evento che ancora deve avvenire, avverrà nel capitolo 12, ma l'evangelista lo dà per conosciuto, per far comprendere quanto sia importante. Dice Maria era quella che aveva unto con unguento profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. il cui fratello Lazzaro era malato. Giovanni anticipa un episodio che ancora deve venire, perché sarà nel capitolo 12. Quale sarà? Poi lo vedremo. Come ringraziamento, la comunità, perché si tratta qui di una comunità, fa un banchetto, che è immagine della celebrazione eucaristica, e mentre in questo brano vedremo che una delle sorelle, di fronte alla realtà, dirà a Gesù: Gesù, il morto puzza, è già di 4 giorni, la vita profuma. E quindi ci sarà questa sorella, Maria, che riempie la casa del profumo della vita. Quindi alla puzza della morte viene contrapposto il profumo della vita. Questo profumo, che è immagine della vita, che è più forte della morte, Gesù chiederà di conservarlo per la sua sepoltura. Se ne dimenticheranno e avranno bisogno, Nicodemo e gli altri, di più 40 chili per ungere, per imbalsamare Gesù. Le sorelle, attenzione, in tutto il brano l'evangelista evita di dire suo fratello, sua sorella, ma sempre il fratello, la sorella. Qui le sorelle, perché non le sue? Perché l'evangelista non sta indicando un nucleo familiare, ma una comunità di credenti. È tipico degli evangelisti rappresentare una comunità sempre con 3 elementi. Quindi l'evangelista qui in questo brano ci sta dicendo: attenzione, ti sto raccontando la vita della comunità. Ecco perché qui, anziché scrivere come ci saremmo aspettati le sue sorelle, dice le sorelle. Mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco colui al quale vuoi bene è malato. Questa espressione, colui al quale vuol bene, richiama il discepolo anonimo. C'è un discepolo nei Vangeli che non ha nome. Quando un personaggio nei Vangeli non ha nome, significa che è rappresentativo e tutti ci si possono identificare. È quello che per primo segue Gesù, gli è sempre accanto, gli è intimo nella cena, ma è anche presso la croce. Questo discepolo non ha nome e non è lecito mettergli alcun nome, anche se la tradizione poi l'ha identificato con Giovanni. Gesù non ha discepoli prediletti, ma l'amore, il vuole del bene e la relazione normale che lui ha con tutti i suoi discepoli. Il fatto che dicono colui al quale vuoi bene significa che Lazzaro è un discepolo perfetto, come il discepolo anonimo. Quindi rappresenta, nella figura di Lazzaro, tutti quelli che accolgono e seguono Gesù. Quindi non è un caso isolato. L'evangelista vuol dire: questo è il destino di tutti quelli che accolgono e seguono Gesù. L'evangelista vuol mostrare gli effetti in Lazzaro, in quanti seguono Gesù, dell'adesione a Gesù. Allora, queste sorelle mandano a Gesù l'avviso: Lazzaro è malato. La reazione strana di Gesù: ma udito ciò, Gesù disse: questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa si manifesterà la gloria del Figlio di Dio. Gesù è chiaro: questa malattia, essendo di un discepolo che gli ha dato adesione, non lo condurrà alla morte, perché l'incontro con Gesù e l'accoglienza del Signore cambia la situazione, il presente e anche il futuro dell'individuo. Però perché Gesù dice questa malattia non è per la morte? Perché ci sono altre malattie che invece possono essere per la morte. Gesù nel capitolo 5, dopo aver guarito l'infermo della piscina, quando lo ritrova nel Tempio, cosa gli dice? Non peccare più, perché non ti abbia da capitare qualcosa di peggio. Gesù l'ha liberato dalla legge, dal gioco della legge, e quello cosa fa? Va per ringraziare il Signore e va proprio nel Tempio. Allora dice Gesù: non c'è speranza, se io ti libero dalla legge poi tu ci ritorni e non c'è più speranza. Bene, laddove c'è lo Spirito di Dio c'è vita, e dove c'è la vita non c'è la morte. E questa vita, che una volta percepita, manifesterà quella che Gesù parla della gloria, dell'amore di Dio. Quindi l'evangelista anticipa che nella morte di Lazzaro si manifesterà visibilmente quella qualità di vita che Gesù ha comunicato a tutti quanti gli hanno dato adesione. Quindi, ripeto, non è soltanto il caso di Lazzaro, ma è normale per tutti i credenti. Poi l'Evangelista corregge l'espressione delle sorelle. Le sorelle hanno detto: colui al quale tu vuoi bene. L'Evangelista, siamo al versetto 5, dice: ma Gesù amava a Marta, sua sorella e Lazzaro. Notate che Maria, qui non viene nominata, ma è sempre al centro. Quindi l'Evangelista corregge la prospettiva della comunità, secondo la quale Gesù vuole bene a Lazzaro. Perché questo? Perché la comunità non ha ancora percepito la qualità d'amore di Gesù. Per le sorelle Gesù vuole bene. Voler bene, il verbo in greco, il verbo è phileo, che significa amore di amicizia. Di amicizia, il voler bene è reciproco. Il verbo adoperato per Gesù, che invece dice ma Gesù amava, è il verbo, non vi preoccupate perché ogni volta che scriviamo qualcosa di greco è perché sono tutte parole entrate nell'uso, phileo, da cui filosofia, filantropia, e voler bene di amicizia. E agapao, l'amore di Gesù, è un amore incondizionato, generoso e che non richiede nulla indietro, quindi l'amore generoso a oltranza. Quindi l'Evangelista corregge questa prospettiva: no, Gesù amava a Marta, a sua sorella e Lazzaro. Per l'Evangelista le sorelle vengono collocate allo stesso livello, vediamo, dei giudei, ecco il villaggio, non hanno ancora percepito la qualità dell'amore di Gesù. Quando ebbe dunque sentito che era malato, ecco l'insistenza che era malato, ed ecco la sorpresa, allora rimase 2 giorni nel luogo dove era. È strano, c'è un componente della comunità che è malato, che è grave. Gesù non si muove, perché 2 giorni? Allora, Gesù anzitutto non è venuto ad alterare il ciclo normale della vita fisica, eliminando la morte biologica, ma a dare a questa un nuovo significato. Ma soprattutto la citazione è del profeta Osea. Nel profeta Osea, capitolo 6, si legge: dopo 2 giorni ci ridarà la vita, il 3° giorno ci farà risorgere e noi vivremo alla sua presenza. Quindi l'Evangelista con questi 2 giorni anticipa quella che sarà l'azione di Gesù. Poi dopo questo disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Gesù era dovuto fuggire dalla Giudea, c'era stato un tentativo di lapidazione. I luoghi sacri sono i luoghi più pericolosi per Dio, per Gesù quando si manifesta. Quindi Gesù era dovuto scappare. Abbiamo detto ieri, non meraviglia che Gesù sia stato ammazzato, meraviglia che sia campato così tanto. Gesù è dovuto scappare. Adesso a questo punto dice: andiamo di nuovo in Giudea. Nei Vangeli ci sono anche tratti di umorismo che sta a noi cogliere. Guardate i cagasotto dei discepoli. Allora Gesù dice: andiamo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbi. Anzitutto lo chiamano Rabbi, compare 7 volte in questo Vangelo, ed è sempre negativo. Il Rabbi è colui che spiega la legge di Mosè, ma Gesù non è un Rabbi. Lui non è venuto a spiegare la legge di Mosè, a proporre una nuova realtà con il Signore. Quindi ancora non capiscono chi è Gesù e si rivolgono a lui chiamandolo Rabbi. Ora cercavano di lapidarti i giudei. Quindi Gesù è sfuggito a un tentativo di lapidazione. Notate, Gesù cosa ha detto? Andiamo di nuovo in Giudea. Sentite loro. E tu vai di nuovo là? Cioè noi non abbiamo nessuna intenzione di seguirti. Gesù ha detto andiamo in Giudea. Dice tu vai là. Loro non hanno nessuna intenzione di seguire Gesù. Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo. L'Evangelista divide la narrazione del suo Vangelo in giorni. Ricordate ieri l'ultimo giorno coincide con la morte di Gesù. E da Cana, dove per la prima volta aveva manifestato la sua gloria con il cambio dell'alleanza in poi, è realizzato il 6° giorno che coincide con il giorno della creazione dell'uomo. Per questo ritorna la tematica dell'ora. Ma se invece uno cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. La luce In questo Vangelo non è una fonte esterna che illumina l'uomo, ma un'energia interiore che parte dall'interno e guida l'esistenza delle persone. Nel prologo l'Evangelista aveva scritto: e la vita era la luce degli uomini. Così parlò e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, quindi vedete che Lazzaro fa parte della comunità dei discepoli di Gesù, si è addormentato e io vado a svegliarlo. Vedremo poi più là, quando tratteremo delle immagini con le quali nei Vangeli si parla del morire, il significato del dormire. Per adesso lo saltiamo, esamineremo questo. Gli dissero allora i suoi discepoli: Signore, ecco, c'è già un passaggio, l'hanno chiamato Rabbi, adesso c'è un progresso nella conoscenza, si rivolgono a lui chiamandolo Signore. Se si è addormentato si salverà. I discepoli non hanno alcuna intenzione di seguire Gesù in Giudea, dice allora tanto più la ragione per non andare, se si è addormentato si salva, loro stanno pensando all'infermità. Ma Gesù parlava della morte di lui, essi invece pensavano che si riferisse al dormire del sonno. I discepoli o non hanno capito o non hanno fatto, finta di non capire, e quello che è l'intento di Gesù. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. Gesù chiarisce ogni dubbio, svela ogni ambiguità. Lazzaro non dorme, è morto. E fino a quando Gesù non chiamerà Lazzaro dal sepolcro, il nome scompare in tutta la narrazione. E vedremo piano piano di comprendere il perché. Dice: e io mi rallegro. Per voi è un contrasto qui, tra c'è un annuncio di morte e l'allegria di Gesù. E io mi rallegro per voi perché voi crediate di non essere stato là, ma, e poi dice, andiamo da lui. È strano, Lazzaro è morto, sì, ieri Riccardo mi ha spiegato che si seppellisce il morto lo stesso giorno in cui c'è il decesso. È strano che Gesù dice andiamo, doveva dire andiamo dalle sorelle. Invece Gesù dice andiamo da lui. Contrariamente quindi a quello che ci sarebbe aspettato, Gesù non invita i discepoli ad andare dalle sorelle per consolarle, ma da lui, ne parla come di un vivo, non come di un morto. Quindi Gesù non va a consolare le sorelle, ma va a incontrare Lazzaro. Ma non va a risuscitare un morto, ma a incontrarsi con uno che è un vivente, lo vedremo piano piano. Disse allora Tommaso, per la prima volta compare in questo Vangelo, Tommaso, che compare per ben 7 volte, che è il modello della fede. Infatti dice Tommaso, chiamato gemello. Di chi è il gemello? È il gemello di Gesù, non per la natura, ma per il comportamento. Paradosso dell'incomprensione dei Vangeli, Tommaso, che prorompe nella più grande espressione di fede di tutti i Vangeli, è passato alla storia, colpa dei pittori, come il discepolo incredulo. Infatti da Caravaggio e altri tutti raffigurano questo povero Tommaso che infila il dito nel costato, ma lui se ne è guardato bene di infilarlo. Lui, di fronte al Cristo risuscitato, prorompe con l'espressione mio Signore e mio Dio, il primo e l'unico a riconoscerlo come tale. L'espressione di Tommaso, adesso non è il caso di trattare Tommaso, quando gli dicono che Gesù è vivo, ha l'equivalente del nostro linguaggio quando ci danno una buona notizia. Come reagiamo noi? No, non è vero, non è possibile, non ci credo. Non è che non neghiamo, è che è talmente bella, talmente una sorpresa. Quindi Tommaso non nega la risurrezione di Gesù e prorompe nella più alta espressione di fede. Ebbene, per questo è chiamato gemello, perché ai condiscepoli andiamo anche noi a morire con lui. C'è un contrasto in questo Vangelo tra Pietro e Tommaso. Pietro, che ancora non ha capito Gesù, dice io sono pronto a morire per te, e finirà tradendo. Gesù, l'abbiamo visto questi giorni, non chiede di dare la vita per lui, perché è lui che dà la vita per i suoi discepoli, ma con lui e come lui di donare la vita agli altri. Tommaso lo capisce. Lui dice non andiamo a morire per lui, ma andiamo a morire con lui. Betania, era vicina a Gerusalemme circa 3 chilometri. Ecco, la vicinanza di questo paesino, di questo villaggio a Gerusalemme, fa capire che è sottomessa all'istituzione religiosa giudaica. E a sorpresa, scrive l'Evangelista, molti giudei, i giudei sono i nemici di Gesù, quelli che hanno tentato di lapidarlo nel Tempio, erano venuti da Marta e Maria per confortarle per il fratello. Notate ancora una volta, Maria sempre al centro, manca il possessivo, non per il loro fratello, per il fratello. Come mai i giudei che hanno tentato di ammazzare Gesù sono amici di questa comunità? Perché questa comunità ancora non ha espresso la novità. È una delle tante correnti del giudaismo che non riserva nessun pericolo. Si legge negli Atti che la primitiva comunità cristiana godeva della simpatia di tutto il popolo. Perché? Era uno dei tanti gruppi giudaici con alcune idee, ma non con la radicalità che poi verrà. Quindi l'Evangelista fa comprendere, è una comunità ancora attaccata alla tradizione giudaica che non ha rotto con la sua tradizione. Marta, dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria, invece, stava seduta in casa. Al movimento di Gesù corrisponde quello di Marta. L'incontro di Gesù con i suoi è sempre la confluenza di due movimenti. Maria, invece, non va incontro a Gesù. Ma se vorrà anche lei incontrare Gesù, dovrà anche lei uscire dal villaggio, perché Gesù non c'entra. Maria è nella casa del lutto, questa morte l'ha annichilata, lei sta seduta in casa, la morte del fratello per lei è la fine della vita, la riduce all'inattività totale. La morte, l'idea della morte come fine di tutto, paralizza le persone e paralizza la comunità e le fa rimanere sedute nell'ambiente del dolore. Marta disse dunque a Gesù, ed ecco il rimprovero da parte di Marta e della comunità, credo un rimprovero che molti di noi nel corso della vita abbiamo rivolto al Signore, che nei momenti più importanti sembra assente, che ci facciamo di questo Signore. Marta disse dunque a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui non sarebbe morto il fratello mio. Quindi Marta rivolge un aspro rimprovero, l'hanno mandata a chiamare, Gesù non si è mosso. Non ha neanche compiuto un gesto a distanza, nulla di tutto questo. Possibile che Gesù, che ha guarito degli estranei, basta pensare il figlio del funzionario regale, ha guarito il cieco, ha guarito l'infermo della piscina, possibile che Gesù, che guarisce gli altri, proprio un componente della tua comunità, non fa niente. Quindi Marta investe Gesù con un rimprovero, però dice... Ma anche ora so, quindi lei si rifà a quello che sa, alla tradizione, che qualunque cosa chiederai a Dio, Dio te la darà. Per comprendere l'espressione di Marta e il suo progresso, la sua crescita, la lingua greca distingue tra chiedere e domandare. Il verbo chiedere è rivolto da un inferiore verso il superiore. Quindi quando una persona inferiore si rivolge a una superiore, si chiede, quindi a Dio si chiede. Il verbo greco, naturalmente in italiano, domandare, è una richiesta che avviene tra pari. Quindi quando ci si rivolge a una persona di livello superiore si chiede, quando ci si rivolge a una persona allo stesso livello si domanda. Ecco, per Marta Gesù deve chiedere, lei ancora non ha capito che Gesù è Dio, che in lui c'è la pienezza della condizione divina. Ci vorrà ancora tanto tempo, siamo al capitolo 11, al capitolo 14, Filippo, uno dei discepoli, dirà mostraci il Padre e ci basta. E Gesù dirà, ma non hai capito che chi vede me vede il Padre? Quindi per Marta Gesù è un mediatore tra Dio e gli uomini, un inviato e un profeta. Non ha compreso che Gesù e il Padre sono una sola cosa, che le opere di Dio e di Gesù sono uguali. Lei chiede un intervento che prolunghi ancora un poco la vita del fratello. Marta crede nel Dio che risuscita i morti, quello che ha permesso nell'Antico Testamento al profeta Eliseo di risuscitare il figlio della Sunamita. Il Dio di Gesù non è il Dio che risuscita i morti, ma il Dio che ai vivi comunica la sua stessa vita indistruttibile. Negli altri Vangeli Gesù dirà che Dio non è il Dio dei morti, ma il Dio dei vivi. Cosa significa? Dio non risuscita i morti, ma ai vivi comunica la sua stessa qualità di vita che è indistruttibile. Quindi Marta investe Gesù con questo rimprovero: se tu fossi stato qui non sarebbe morto, però date da fare perché so che qualunque cosa Dio te la concede. Ed ecco la risposta di Gesù. Le dice Gesù: risusciterà il fratello tuo. Gesù non risponde a Marta come lei si aspettava. Gesù avrebbe potuto dire: dai, io risusciterò tuo fratello, lo ha fatto il profeta Eliseo, lo farò pure io. Ma Gesù dice: risusciterà il fratello tuo. La risurrezione del fratello non è dovuto a un intervento, a un'innovazione di Gesù. Gesù non dice: risusciterò il tuo fratello, ma è effetto della persistenza di quella vita indistruttibile, quella vita eterna che viene comunicata dallo Spirito a quanti seguono Gesù. Quindi Gesù non fa un'azione per risuscitare il morto, ma è il morto che risuscita perché la vita che gli è stata comunicata è più forte della morte. Non l'avesse mai detto Gesù. Sentite che risposta seccata si becca da Marta. Gli dice Marta: so, e di nuovo lei si fa a quello che sa, alla tradizione, so che risusciterà nella risurrezione dell'ultimo giorno, e c'ha ragione. Quando, e questo è un problema anche attuale, quando muore una persona, se per confortarla gli si dice: guarda che risusciterà, è quando? Domani? Tra una settimana? Tra un anno? Alla fine dei tempi, e capirai, per quel tempo anch'io sono morto, stecchito e risuscitato, che me frega, adesso mi manca proprio la persona cara. Sapere che la persona che c'è morta risuscita alla fine dei tempi, attenzione, che non solo non conforta, ma getta nella disperazione. Quindi Marta si rifà alla credenza popolare giudaica che abbiamo visto in questi giorni della risurrezione all'ultimo giorno e risponde seccata e dice: capirai, lo so che risusciterà nell'ultimo giorno, che ci faccio? Quello che gli dice Gesù non è niente di diverso dalle condoglianze che gli hanno fatto i giudei. Ed ecco allora, e ci siamo, è il versetto più importante: se si comprende questa espressione di Gesù, cambia completamente il rapporto con la morte e quella che hanno vissuto i nostri cari e quando toccherà quella che noi vedremo. Gesù le disse, ecco di nuovo la rivendicazione della condizione divina: io sono. Quindi lei che dice chiedi a Dio, Gesù dice: no, io sono Dio, io sono la risurrezione e la vita. Gesù non dice io sarò la risurrezione e la vita, lui è già la risurrezione perché lui è la vita. In Gesù, nel prologo c'è scritto, in lui era la vita, e Gesù nel colloquio con Nicodemo aveva detto che chiunque crede in lui ha vita eterna. Con Gesù la vita eterna, l'abbiamo visto questi giorni, non è più una speranza per il futuro, ma una certezza per il presente. Quindi Gesù, alla protesta di Marta, dice: io sono la risurrezione e la vita. La risurrezione non è proiettata nel futuro, ma nel presente. E adesso la risposta di Gesù si articola in due momenti. In una, Gesù si rivolge alla comunità che è in lutto e che piange un morto. Poi, dopo, Gesù si rivolge alla comunità che è viva. E cosa dice Gesù? Ed è importante. Lo scriviamo. È una risposta importantissima. Chiunque vive. Chiunque vive. e crede in me, quindi vive e crede, non morirà. Chi crede in me, ho sbagliato questa, la fuga. Allora Gesù, siamo al versetto 23, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Cosa significa? Alla comunità che è in lutto, che sta piangendo un morte, Gesù dice, se questo che voi piangete come morto ha creduto in me, anche se adesso morto, sappiate che continua a vivere. Credere in Gesù, l'abbiamo già accennato, non significa accogliere una dottrina, accogliere delle verità, osservare dei comandamenti. Credere in Gesù significa riconoscere che in Lui c'è l'immagine piena del progetto di Dio sull'umanità, un uomo con la condizione divina che non si ottiene andando verso Dio, ma con Dio come Dio andando verso gli altri. Quindi non necessariamente conoscere la figura di Gesù. Tutti quelli che orientano la propria vita per il bene degli altri, questi Gesù li considera suoi compagni. Allora, alla comunità che piange un morto, Gesù assicura, e le parole di Gesù sono tutte vere, autentiche, chi crede in me, quindi Lazzaro ha creduto, anche se adesso è morto, sappiate che continua a vivere. Questa è la certezza di Gesù. Ma poi Gesù, alla comunità che è viva, dice, e chi vive, quindi noi che siamo vivi, e crede, e quindi mi dà l'adesione, non morirà mai. Ecco la novità portata da Gesù. Quindi alla comunità che piange un morto, Gesù dice, se questa persona ha creduto, si è comportata bene verso gli altri, sappiate che continua a vivere, anche se voi vedete un cadavere, ma abbiamo visto questi giorni che c'è un'altra vita di una qualità indistruttibile, ma chiunque vive, quindi voi che siete vivi e mi date adesione, non morirà mai, non faremo l'esperienza della morte. Parlavamo ieri facendo gli esempi, c'è una componente biologica che un giorno cesserà tutte le sue funzioni, noi non ne faremo l'esperienza. Gli altri vedranno un corpo che diventa cadavere, un corpo inanimato, ma noi no, noi non ne faremo l'esperienza. Allora, l'annunzio di Gesù è un annunzio strepitoso. Abbiamo già detto che questa vita eterna non è un premio per il futuro, ma una condizione già da vivere nel presente. Gesù ne parla sempre al presente, l'abbiamo già visto negli altri brani, chi crede ha la vita eterna. Allora, Gesù non risuscita i morti, ma comunica ai vivi una vita di una qualità tale che è capace di superare la soglia della morte. I primi cristiani che lo hanno compreso non parlavano della risurrezione come un premio al di là, ma come una condizione nel presente. San Paolo, per esempio, nella lettera agli Efesini, scrive: con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Come fa a dire Paolo che con Gesù ci ha risuscitati? Non si risuscita dopo la morte, no, si risuscita in questa vita e poi si continua a vivere per sempre. O sempre Paolo nella lettera ai Colossesi: con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui siete stati insieme risuscitati. Noi siamo già risuscitati, quindi non risusciteremo. E ancora, se dunque siete risorti con Cristo, siamo risorti adesso in questa condizione della vita. Nel Vangelo di Filippo, un Vangelo apocrifo, si legge questa bellissima espressione: chi dice prima si muore e poi si risorge, sbaglia. Se non si risuscita prima mentre si è ancora in vita, morendo non si risuscita più. Quindi la convinzione della primitiva comunità cristiana era che la risurrezione non avveniva dopo la morte, ma avveniva nell'esistenza dal momento che uno orientava diversamente la direzione della propria vita. Dal momento che si vive per gli altri c'è una vita di una qualità tale che è indistruttibile. Dopo aver affermato questo, quindi è chiaro, alla comunità che piange un cadavere dice: guardate, se questa persona ha creduto, sappiate che continua a vivere. E voi che siete vivi, voi non farete l'esperienza della morte, non farete, gli altri vedranno cadaveri, ma voi no. Allora Gesù, per il quale la morte non esiste, chiede a Marta se ha questa fede. Credi questo? Quindi l'adesione a Gesù non garantisce una vita futura, ma rende presente quello che è il futuro. Gesù non promette la vita eterna a chi lo segue, ma chi lo segue sperimenta già una vita che sarà per sempre. Ed ecco il progresso nella fede di Marta. Ricordate prima per due volte, so. Ecco, finalmente gli dice sì, Signore, ha capito con chi c'è davanti. Io credo, è passata dal sapere, dalla tradizione, all'accoglienza della novità di Gesù, che tu sei il Messia, il figlio di Dio, colui che deve venire al mondo. Abbiamo visto che era una comunità che non si distingueva tra gli altri gruppi del giudaismo, ognuno con le sue idee, ognuno con i suoi leader. Adesso finalmente Marta capisce, è lui il Messia, il figlio di Dio che doveva venire al mondo. Adesso non sa, ma crede. Ma dal momento che la comunità cristiana riconosce in Gesù il Messia, il liberatore, il figlio di Dio, incominciano i guai, incomincia la persecuzione. Fin tanto che uno dei tanti gruppi gode della simpatia del popolo, ma appena accenna a Gesù come Messia e figlio di Dio, cominciano i guai. Infatti dice, e questo dicendo, se ne andò a chiamare Maria, sua sorella, di nascosto. Perché la deve chiamare di nascosto? Per quale motivo Marta va a chiamare Maria di nascosto? Perché mentre prima godevano della simpatia dei giudei, adesso no. Adesso è pericolosa questa novità. È pericoloso riconoscere in Gesù il Messia. Dicendo, vedete, e questo dicendo, se ne andò a chiamare Maria, sua sorella, di nascosto, dicendo, il maestro è qui e ti chiamava. L'Evangelista ripete per due volte, collega il verbo, dicendo, una volta che si riconosce Gesù quale Messia di Dio, Marta lo comunica immediatamente alla sorella. Gesù non ha chiesto a Marta di chiamare la sorella, ma è la comunità che una volta che fa questa scoperta lo va subito a comunicare, come Andrea che andò a comunicarlo a Simon Pietro, Filippo e a Natanaele. Ma quando la comunità giunge a riconoscere in Gesù il figlio di Dio, che era scampato proprio per questo, un tentativo di lapidazione nel Tempio, incominciano le persecuzioni. I nemici di Gesù sono lì, sono proprio in casa, ed è pericoloso manifestare la propria fede. La casa del lutto è piena dei giudei, dei nemici di Gesù. Quella, allora, come udito, si alzò in fretta e andò da lui. L'annunzio smuove Maria dalla sua immobilità nella quale il lutto l'aveva sprofondata e va da Gesù. E l'Evangelista sottolinea, Gesù non era entrato nel villaggio, Gesù non c'era. Per incontrare Gesù occorre uscire dal villaggio, dalla tradizione, fin tanto che uno ragiona con i vecchi schemi non può comprendere, accogliere Gesù. Quindi Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora nel luogo. Questo termine che l'Evangelista adopera diverse volte, il luogo era tecnicamente indicava il santuario nel Tempio di Gerusalemme. Allora per Gesù il santuario, per Giovanni il santuario è dove c'è la presenza di Gesù, dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano con lei, vedete, i nemici di Gesù sono lì in casa a confortarla. Quando videro Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando va al sepolcro per piangerlo. L'Evangelista sottolinea l'effetto nefasto del villaggio. I discepoli di Gesù che ricevono le condoglianze proprio dai nemici di Gesù, quelli che avevano tentato di lapidarlo. L'unica reazione però che si attendono è il cordoglio, è il pianto. Pensano che Maria si diriga verso il sepolcro a piangere il morto. Non sanno che lei va verso Gesù, il Dio vivente, ma, e questa è un'indicazione che dà l'Evangelista, seguendo la discepola, anch'essi escono dal villaggio incontro a Gesù. sono i discepoli che portano la gente a Gesù. Quando si esce dal villaggio c'è sempre qualcuno che segue. Non è possibile per il popolo sperimentare la vita seguendo i capi, questo è quello che ci sta dicendo l'Evangelista, ma sono i capi che seguendo le tracce della comunità cristiana possono approdare alla scoperta della vita. Non è seguendo i capi religiosi che si va verso la vita, ma sono i capi religiosi che seguendo i credenti vanno verso la vita. Maria dunque, quando giunse dove era Gesù, vistolo, si gettò ai suoi piedi dicendo, e anche lei rimprovera Gesù, esattamente come Marta, con un accento sul fratello: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ebbene, questa volta Gesù non risponde. Abbiamo visto che chi è affranto per la morte non servono parole, ma bisogna far sperimentare la vita. Gesù dunque, quando la vide piangere, e anche i giudei che erano venuti con lei piangere, qui di nuovo dobbiamo andare al greco perché altrimenti poi non si capisce la scena successiva. Per il verbo piangere, l'Evangelista adopera due espressioni. Una che possiamo tradurre in maniera comprensibile con singhiozzare, che significa il pianto di disperazione. Si singhiozza quando si è persa ogni speranza. E qui le sorelle piangono, i giudei piangono. Nel Vangelo anche Gesù piange, singhiozza su Gerusalemme, vedendola, e Gesù pianse su Gerusalemme, singhiozza perché non c'è più nulla da fare. Poi c'è un altro verbo che è lacrimare, che significa esprimere il dolore. Lo dico questo perché l'Evangelista contrappone il pianto delle sorelle e dei giudei con Gesù che poi lacrima. Gesù non piange, non singhiozza come per la fine di tutto, ma vediamo. Gesù dunque, quando la vide singhiozzare, e anche i giudei che erano venuti con lei singhiozzare, qui c'è un verbo che non è facile tradurre in italiano: fremette interiormente e si turbò. Questo verbo significa reprimere una forte indignazione. Forse in italiano si potrebbe tradurre con sbuffare. Quando è che si sbuffa? Quando uno non è proprio. Quindi non è una commozione di Gesù, è che Gesù reprime le proprie emozioni. Reprimere significa irritare, indignare, sgridare. Quindi Gesù, traduciamolo in maniera comprensiva, sbuffa perché non sopporta questa situazione. E disse: dove l'avete posto? Gli dissero: Signore, vieni e vedi. Se ricordate, all'inizio del Vangelo, questa espressione l'Evangelista l'ha usata nell'invito fatto da Filippo a Natanaele per condurlo da Gesù. Ma mentre lì indicava la direzione verso la vita, qui in bocca ai giudei indica la direzione verso la morte. Ecco, qui stranamente dice: Gesù lacrimò. Allora, mentre i giudei e le sorelle piangono nel senso di singhiozzare, che significa la fine di tutto, è vero che risuscita nell'ultimo giorno, ma mi manca adesso, Gesù lacrima. Allora, e qui ci fermiamo, che poi riprendiamo domani, intanto così ci pensiamo, chiediamoci: perché Gesù perde tempo a piangere? Se veramente, come si pensa, Gesù tira fuori il morto dal sepolcro, ma perché perde tempo a piangere e a gioire? Che significato ha questo pianto di Gesù? Allora, mentre Marta, Maria e i giudei si lamentano e singhiozzano disperati, Gesù lacrima perché il suo lacrimare esprime il dolore per la morte del discepolo e amico. È chiaro, noi crediamo con tutte le forze che la persona continua a vivere, ma è chiaro che ci manca il contatto fisico, ci manca la presenza, quindi non siamo come certi fanatici spiritualisti che la morte, alleluia, alleluia, no, nella morte c'è il dolore e il pianto. Ricordo tanti anni fa uno di un gruppo carismatico che era tempo che non vedevo, mi è venuto incontro e mi ha detto: alleluia, alleluia Alberto, sai che mio fratello ha fatto la Pasqua col Signore? E dico: chissà quanto sarà stata contenta la moglie. È un lutto, cioè un pianto. Lui era tutto contento perché il fratello era morto e ha fatto la Pasqua col Signore. Vanno via la moglie ai fioli se era contento. Quindi nel Vangelo c'è realismo, è chiaro. Di fronte alla morte di una persona cara c'è il pianto, ma non è un pianto di disperazione, come chi piange pensando che è finito tutto. È il pianto che esprime il dolore, esprime la mancanza, esprime il sentimento, l'amicizia. Quindi dal punto di vista narrativo queste lacrime di Gesù sono fuori luogo, perché se Gesù sta per riportare Lazzaro in vita, perché perde a piangere? E dissero allora i giudei: guarda come gli voleva bene. Vedete, i giudei esattamente come le sorelle, colui al quale tu vuoi bene. I giudei la stessa mentalità, non hanno capito che il rapporto di Gesù con i suoi discepoli è completamente differente. Ma alcuni di loro dissero: costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse? E quindi nella guarigione del cieco Gesù aveva ripetuto i gesti dell'azione del creatore. Allora si chiedono i giudei se Gesù non poteva fare lo stesso per Lazzaro. Terminiamo qui, domani mattina vedremo che Gesù, scrive l'Evangelista, sbuffando, fremendo, si recò al sepolcro, e lì c'è la rivelazione fantastica della fine di questo brano. Allora adesso ci abbiamo la mezz'oretta di intervallo, alle 11 in punto, mi raccomando qui, perché Peppe Castiglio ci introdurrà sul peccato originale, non dobbiamo perdere neanche una battuta. Grazie per l'ascolto, grazie.